molto preciso di questa problematica, che investe i rapporti commerciali, i rapporti civili, in una prospettiva non soltanto nazionale ma europea, non può che essere fortemente apprezzata. Poi vedremo anche come verrà integrata nelle relazioni successive e cercheremo poi nella fase finale di avere qualche spunto di riflessione conclusiva. Do la parola all'altro relatore, al secondo relatore, il professor Stefano Polidori, dell'Università del Salento.
Grazie Presidente. Prima di cominciare spero mi sia permesso di rivolgere un ringraziamento e un abbraccio ai colleghi che mi hanno invitato, all'amico Lorenzo Mezzasoma, e voglio anche dire che sono molto onorato di finalmente poter prendere parte a un incontro nella sede dove lui, unitamente al professor Di Torizio, che tanta parte ha avuto nella mia formazione, insegna. Di questo sono veramente commosso. Ora, se quello delle forme legali è in via generale un universo variegato, come anche Rocco poc'anzi ci ricordava, anche le formalità poste a protezione dei contraenti deboli non sono riducibili ad un genere omogeneo e non sono sempre di uguale natura gli interessi che ne stanno a fondamento. In via di prima approssimazione, ma davvero di approssimazione, possiamo dire che normalmente le forme poste a protezione dei consumatori o dei clienti hanno alla base la simmetria informativa e tendono a fronteggiarla imponendo una formulazione delle regole che sia non soltanto scritta, ma anche chiara e comprensibile, specialmente quando vi è stata predisposizione unilaterale da parte del contraente più esperto. È intuitivo del resto che l'accordo cristallizzato su supporto scritto o duraturo rende più visibile nell'immediato il tentativo di abuso e più difficile a posteriori rimettere in discussione i termini dell'intesa originariamente raggiunta. Infatti con un contratto scritto non si può giocare sugli equivoci e sulle difficoltà probatorie o interpretative che inevitabilmente possono essere invece sottese alle pattuizioni orali. Il caso più frequente, almeno in ambito di tutela del consumatore, già che il fenomeno del neoformalismo non è confinato alla tutela del consumatore, è quello in cui quest'ultimo abbia aderito a un impegno di cui non ha potuto apprezzare la complessiva portata. Laddove se rispetto delle formalità di legge, intese in senso ampio, come ricordava Rocco, non c'è soltanto la forma vestimentum, gli avesse consentito di accedere a tutte le informazioni rilevanti, egli non avrebbe stipulato il negozio. L'interesse da tenere in conto, in casi come questo, è quello del contraente protetto a non restare vincolato all'impegno che ha assunto. In alternativa, può accadere che l'omissione della forma cedi uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali, che in caso contrario non sarebbe sfuggito alla percezione della parte debole, la quale quindi avrebbe cercato di pretendere di correggere il contenuto del contratto. E in effetti anche le tecniche rimediali sono diverse secondo che si presenti in ipotesi della prima o della seconda specie. Quando l'interesse da salvaguardare è quello a svincolarsi dall'impegno, la sua attuazione di solito, ma come vedremo non sempre, passa attraverso il modello, se vogliamo, tradizionale della nullità totale del contratto, con conseguente restituzione delle prestazioni eseguite e liberazione dagli obblighi assunti. Peraltro anche in questa ipotesi non possiamo dire in via generale che si tratti di una nullità intesa in senso tradizionale, quantomeno esiste l'accorgimento derivante dal fatto che si tratta di nullità relativa, che quindi può essere esperita soltanto dal contraente protetto e non anche dalla sua controparte. Bisogna tenere conto, inoltre, che anche con questo accorgimento la strada dell'azione di nullità può risultare eccessivamente onerosa per il consumatore, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del dispendio temporale. E di ciò il legislatore ha piena coscienza. Non a caso, come anche Rocco ci ricordava, le discipline dei contratti conclusi a distanza o di quelli di multiproprietà consentono al consumatore di dare immediata attuazione fuori dal processo al proprio interesse a svincolarsi dall'impegno assunto. Lo strumento adoperato, assai più snello ed efficace dell'azione di nullità, è l'esercizio del recesso ad mutuum senza indicare le motivazioni. E il collegamento con il fenomeno del neoformalismo sta nel fatto che se è vero che questo diritto spetta in ogni caso al consumatore entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, è anche vero che quando non sono stati assolti nei tempi dovuti gli obblighi di informativa scritta gravanti sul professionista, il termine per l'esercizio si allunga a 3 mesi e quindi questa tecnica assume la valenza di forma rimediale anche per l'omissione di formalità prescritte dalla legge. Ancora meno adeguato appare il rimedio della nullità, se non è accompagnato dai dovuti correttivi, quando risulti che la parte dotata di maggior forza contrattuale ha eluso i vincoli di forma allo scopo precipuo di mascherare regole negoziali inique, ed anche questa è un'ipotesi molto frequente. Pertanto, l'azione di nullità per vizio di forma consentirebbe bensì all'altra parte di porre nel nulla il rapporto, ma non di tenerlo in piedi correggendone il contenuto. E questo effettivamente è un problema di grandissimo rilievo, anche perché il vizio di forma, per definizione, colpisce il contratto e non la sua singola clausola. Perciò non può trovare spazio in modello normalmente proprio delle unità di protezione, secondo il quale cade la singola parte ma resta in vita il rapporto per la parte restante. L'inconveniente, per la verità, si presenta soprattutto in ambienti normativi che chiamano in causa la tutela di contraenti deboli che non sono consumatori. Ed è affrontato dal legislatore allo scopo di non disincentivare la parte debole ad attivare le tutele di legge. Ad esempio, e vado brevemente perché siamo un po' fuori tema, non essendo nell'ambito specifico della tutela del consumatore, la comminatoria di nullità del contratto di subfornitura nelle attività produttive per difetto di forma scritta è accompagnata dal contrappeso costituito dalla salvezza del diritto al compenso per le prestazioni già eseguite dal subfornitore. Così come in tema di locazioni abitative, la legge numero 431 del 1998 contiene, accanto alla previsione che impone la forma vincolata per la conclusione di questi contratti, la specificazione che il conduttore al quale sia stata di fatto imposta dal locatore la conclusione di un contratto orale possa domandare al giudice di non pronunciare la nullità del contratto per difetto di forma, ma di disporne la prosecuzione previa rideterminazione del canone dovuto dal conduttore. Simili meccanismi di salvaguardia, sebbene previsti in contesti applicativi sganciati dalla normativa stricto sensu consumeristica, hanno grande rilievo sistematico. Essi infatti esprimono una tendenza legislativa a ritagliare la disciplina del rimedio attorno al concreto interesse della parte protetta, inducendo l'interprete a disancorarsi dalla rigidità di schemi rimediali precostituiti. E quindi, in definitiva, tutte le forme di protezione sono caratterizzate da una disciplina che risente della peculiare funzione ad essa assegnata nel sistema, con il che riceve definitiva conferma anche sul piano normativo l'insegnamento riconducibile al professor Perlingeri, che già in epoca antecedente alle rompere del neoformalismo, ma nell'epoca in cui già vedevano la luce gli antisegnali, come ricordava anche Rocco, aveva dimistificato l'equivoco della pretesa neutralità funzionale delle forme legali. Esiste, tra l'altro, un risvolto importante di questa medaglia, sul quale intendo anche soffermare l'attenzione. Un risvolto rappresentato dal fatto che il giudice può, per contro, disattendere la domanda di nullità avanzata da uno dei contraenti che abbia invocato una prescrizione formale astrattamente dettata nel proprio interesse, quando risulti che in concreto la violazione della forma non abbia determinato la lesione delle sue ragioni. In questa logica, per esempio, si muove una attenta ricostruzione dottrinale, tra l'altro di una dottrina che è presente in quest'aula, che una decina di anni fa si è occupata della previsione oggi contenuta nell'articolo 85 del codice del consumo, secondo la quale il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Muovendo dal presupposto che la norma non commina esplicitamente la nullità come conseguenza del difetto di forma e che la forma medesima è dichiaratamente finalizzata a rendere chiare e trasparenti le condizioni contrattuali, si era opinato, acutamente direi, che la mancata stipulazione del contratto in forma scritta non legittimerebbe il consumatore a invocarne la nullità, almeno allorquando risulti che la finalità informativa sia stata raggiunta agli occhi. Ad esempio, la validità del contratto non potrebbe essere messa in discussione qualora, sebbene non esista un testo sottoscritto da ambedue i contraenti, al consumatore sia stato fornito un opuscolo che indichi in modo chiaro e preciso i termini del rapporto contrattuale. Dunque, in un caso come questo, la domanda di nullità eventualmente proposta dal consumatore dovrebbe essere rigettata, già che la funzione in vista della quale il legislatore ha dettato il requisito di forma è stata comunque attuata. Nella medesima logica si muovono alcune recenti pronunce che di recente ho avuto modo di studiare anche in altra occasione, rese a proposito del difetto di forma del contratto quadro in tema di intermediazione finanziaria. Come è noto, l'articolo 23 del testo unico della finanza prevede che i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi di investimento devono essere stipulati in forma scritta sotto pena di nullità azionabile solamente da parte del cliente. Il problema, per esempio, si può presentare allorquando il contratto quadro, sulla scorta del quale poi vengono compiute tutte le successive operazioni di borsa, sia stato sottoscritto dal cliente ma non dalla banca. Per esempio, quando la banca ha messo soltanto una firma pre-ricevuta sulla proposta scritta che gli è stata consegnata dal cliente. E ci si chiede al riguardo se sia consentito al risparmiatore che ha sottoscritto il contratto di invocare il difetto di forma per ottenere la pronuncia di nullità. E in argomento mi sembra opportuno segnalare il contenuto di due recenti sentenze di merito, una del Tribunale di Novara e una del Tribunale di Torino, entrambe prese nel 2009. In ambedue le ipotesi, sulla scorta della funzione manifestamente protettiva del cliente assolta dal vincolo di forma, i giudici hanno rilevato come la sottoscrizione da parte dell'investitore di un modulo contrattuale, che ovviamente deve essere completo di tutte le informazioni che sono prescritte nell'interesse del risparmiatore, fa sì che le finalità informative sottese al requisito formale debbano ritenersi soddisfatte a monte. Il soggetto destinatario della protezione è stato informato e ha apposto la sua sottoscrizione. A ciò, almeno sul piano della sua tutela, nulla aggiunge la rituale firma da parte dell'intermediario. Pertanto, una volta che la funzione della prescrizione formale risulti attuata, non c'è ragione di dare corso all'azione di nullità promossa dal cliente, che ha invocato il vizio di forma del contratto lamentando l'assenza non della propria firma, ma di quella della sua controparte. Questa azione deve essere respinta, questa domanda giudiziale deve essere respinta poiché è chiaramente pretestuosa, ma soprattutto è sganciata dalla funzione del requisito formale. E questo anche in considerazione del fatto che simili impugnative si sono spesso verificate nell'ambito di vicende nelle quali il contratto quadro, sebbene privo della sottoscrizione della banca, aveva a lungo avuto esecuzione solitamente su impulso del cliente. E qui mi è parso esemplare il caso, pure approdato spesso all'attenzione della giurisprudenza, in cui l'investitore chiede che sia dichiarata la nullità di alcune operazioni di borsa che sono state compiute in ottemperanza di un contratto quadro privo del requisito della forma scritta, ma con la peculiarità che costui, nel dare ripetuta attuazione a questo contratto, non soltanto in passato non aveva accepito nulla, ma ne aveva anche tratto diversi benefici. Infatti alcuni degli investimenti, magari prima della crisi, gli avevano fruttato ingenti profitti e del resto l'investitore chiede che siano dichiarate nulle soltanto le operazioni che sono andate male e soltanto altresì la circostanza che la norma che abbiamo esaminato in precedenza consente soltanto a lui di invocare la nullità e non alla sua controparte. E allora in casi come questo esiste chiaramente il rischio che nelle maglie delle norme protettive, lì comprese quelle che fissano requisiti di forma e che giustamente sono finalizzate anche a prevenire abusi dell'intermediario nei confronti del risparmiatore, possano poi surrettiziamente cercare di infilarsi anche speculatori tutt'altro che sprovveduti che magari prima hanno in piena consapevolezza effettuato e messo a frutto attraverso anche dei guadagni, investimenti ad alto rischio e poi intendono avvalersi della mobilità per trattenere i profitti e restituire al mittente le perdite. E interessanti appaiono in questa prospettiva due recenti pronunce, entrambe del Tribunale di Verona, quindi c'è un orientamento di una Corte di Merito che va in questa direzione, una del 2009 e una del 2010, quindi anch'esse recentissime, che nell'ambito di vicende non dissimili da quella ipotizzata, valorizzano proprio il carattere relativo della nullità comminata dall'articolo 23 del testo unico della finanza, che è azionabile soltanto dal cliente. In virtù di ciò considerano applicabile, ricorrendo i presupposti della ripetuta esecuzione da parte del cliente, per analogia a questa ipotesi di nullità relativa, l'istituto della convalida di quell'articolo 1444 del codice civile, pur se previsto dalla legge nel differente ambito del contratto annullabile. Pertanto, rigettano la domanda di nullità per essere appunto intervenuta la convalida del contratto da parte del cliente, ovvero sia, riconoscono che il difetto di forma in astratto sussiste, ma proprio perché la prescrizione formale è prevista nell'esclusivo interesse dell'investitore, rilevano che quest'ultimo, con il suo comportamento pienamente consapevole e reiterato nel tempo, ha sanato il negozio. La soluzione si colloca in linea con alcune recenti aperture dottrinali verso la possibile convalidabilità dei contratti affetti da nullità relativa. Ci sono anche importanti studi monografici sul punto, Stefano Pagliantini nel 2007 e Giovanni Casingeri nel 2010, recentemente ristampato. Aperture che, tra l'altro, trovano uno spazio tanto più agevole allorquando, come nelle vicende che sono state decise da queste due sentenze del Tribunale di Verona, le nullità relative di protezione hanno origine nell'inosservanza di vincoli di forma e dunque in una deficienza strutturale che potrebbe anche non essersi tradotta in uno squilibrio contenutistico. E questo pure ha un rilievo importante perché nelle numerose nullità relative di protezione, dove alla base c'è uno squilibrio del contenuto del contratto, sarebbe probabilmente complicato sostenere l'operatività del rimedio della convalida, perché in quel caso prima lo squilibrio va rimosso e poi eventualmente si può pensare di sanare il negozio e di conservarlo. Ma quando alla base vi è una deficienza di struttura e quindi il difetto di forma, la peculiarità delle nullità formali è proprio questa, che se non si sono tradotti nello squilibrio contenutistico possono anche essere sanate mediante convalida, anche al fine di dare attuazione all'esigenza sottesa alla previsione dell'articolo 1444 che ricorre nei medesimi termini nel caso di nullità relativa, ossia quella di evitare che taluno dei soggetti astrattamente tutelati dalla comminatoria voglia esercitare strumentalmente le impugnative poste a disposizione del sistema, sconfessando la propria antecedente condotta esecutiva del contratto. E quindi di evitare che norme che sono previste dalla legge per scongiurare o prevenire abusi della parte forte possano a loro volta prestarsi all'abuso della parte debole, che è un'altra delle questioni che pure sono meritevoli di essere affrontate, perché proprio per dare attuazione alla funzione di queste norme occorre impedire sia gli abusi in vista della repressione dei quali esse sono dettate, ma anche gli abusi che possono avvenire dai destinatari della tutela. Ciò vale a confermare una volta di più l'assunto di partenza che credo guidi proprio l'analisi dei rimedi previsti per le forme di recente introduzione, ovvero sia che la disciplina delle forme di protezione, così come la disciplina di tutte le forme legali, deve modellarsi sulla funzione di garanzia da essa assolta e pertanto sul versante opposto può trovare applicazione soltanto quando questa funzione nella completa scelta abbia ragione di essere invocata. Vi ringrazio.
Ringrazio io il professore Stefano Politori per aver svolto la sua attenzione, che ha integrato e completato la precedente con una metodologia che avete tutti quanti certamente seguito e apprezzato, quella funzionale, cioè una cosa dell'interesse, dello scopo di prima, la forma e dettaglio delle diverse circostanze. Darei a questo punto la parola al dottor Egidi, direttore centrale.
No, non nascondo un disagio, un certo disagio nell'affrontare il tema del comunismo negoziale, che in ambito fiscale aveva ascoltato con attenzione le relazioni gli attori appunto che mi hanno preceduto, interventi nei quali è stato chiarito, molto approfondita, come la tendenza ad introdurre vincoli forma in ambito negoziale, grazie anche alle spinte della legislazione comunitaria, si è recentemente sviluppata tenendo presente una finalità molto precisa della tutela del consumatore nelle varie fasi, nei vari passaggi che portano alla conclusione del contratto, la fase sia preparatoria che nella fase poi attuativa, quindi in cui vengono garantite la trasparenza contrattuale, la trasparenza dei contenuti contrattuali per consentire una visione consapevole e ponderata da parte del contraente. Quindi comprenderete bene come non è la stessa cosa, o perlomeno non è la stessa incommiabile valenza, parlare i vincoli di forma negoziali che comunque limitano la possibilità delle parti in qualche maniera di negoziare per finalità esclusivamente fiscali, di carattere fiscale. Direi che forse si potrebbe attenuare il disagio se usassi un'altra forma, cioè se dicessi che probabilmente i vincoli di forma che il legislatore impone in ambito fiscale, forse il più delle volte, nella maggior parte dei casi, sono preordinati per garantire in qualche maniera il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del cliente. Forse è più corretto usare questa formula e quindi con uno sforzo interpretativo potremmo sostenere che questi vincoli, più che esigenze di trasparenza contrattuale, sono sicuramente preordinati a garantire esigenze e quindi a garantire che è un interesse di tipo generale, un interesse sicuramente pubblico, quale quello erariale sotteso alla gestione della funzione fiscale. D'altra parte va detto che il fenomeno comunque non è prerogativa esclusiva del settore fiscale. Vincoli di forma a tutela di interessi pubblici e generali abbiamo una moltiplici, sono molte norme e quindi presenti nella legislazione speciale che impongono determinati vincoli di forma, dichiarazioni da inserire nel contratto a fronte di interessi diversi, basti pensare alla materia urbanistica, pensiamo alle misure per l'antiriciclaggio, quindi contrastare il fenomeno dell'antiriciclaggio. Pensiamo da ultimo anche alle dichiarazioni in materia di certificazione energetica dei fabbricati, tutti i casi in cui il legislatore impone e vincoli di forma, soprattutto nel contenuto, imponendo quindi l'inserimento di determinate dichiarazioni nel corpo del contratto, a volte prevedendo anche la sanzione della nullità, comunque dell'invalidità del contratto, a tutela di interessi di tipo pubblico generale. Sicuramente il formalismo negoziale in ambito fiscale, soprattutto in ambito fiscale immobiliare, questa è un'interpretazione che è necessario fare, ha avuto sicuramente una espansione nel corso dell'ultimo decennio, 10-15 anni, in quest'ultimo periodo si è sviluppato sicuramente di più. E perché ha avuto questa spinta? Ha avuto questa spinta perché sostanzialmente c'è stata una presa d'atto del legislatore circa l'efficacia del documento contrattuale, soprattutto in ambito immobiliare, come strumento per rafforzare la vigilanza sul corretto rendimento degli obblighi fiscali, in particolare materia, e anche come strumento efficace per contrastare fenomeni di evasione e elusione fiscale nel contatto appunto della fiscalità immobiliare. E qui per fiscalità immobiliare evidentemente non mi riferisco solamente ai tributi che sono in qualche maniera legati all'adempimento di formalità dell'atto di apertura alla prestazione fiscale o alla trascrizione, alla documentazione. Allora tutti i tributi in genere che hanno come riferimento l'immobile, comunque il valore che hanno come riferimento e come base imponibile il valore dell'immobile o la rendita catastale. E quindi per apertura naturale imposte naturale come l'ICI oppure alle imposte sul reddito. Pensate alle plusvalenze in caso di cessione, quindi sono molteplici tributi immobiliari, quindi non solo quelli legati alla formale formalità, ma legati proprio alla produzione del reddito dell'immobile. E quindi il legislatore si è reso conto che utilizzare il documento contrattuale come strumento, in certi casi di supporto all'accertamento o di supporto al contrasto dei fenomeni evasivi o elusivi, è stata una scoperta relativamente recente che utilizza sempre più. Ora vedremo con una formula rapida di condizione della casistica quali sono le norme che secondo me più significative che dimostrano questa tendenza. Con quali modalità interviene il legislatore in questo settore? Ovviamente con le modalità classiche che abbiamo anche sentito accennate dai colleghi che hanno preceduto, cioè o attraverso la previsione di imposizione di una forma scritta, sostanza, quindi appena di maturità dell'atto, comunque della invalidità, oppure più frequentemente attraverso l'integrazione del contenuto negoziale, cioè prevedendo dichiarazioni da inserire nel corpo del contratto e che in qualche maniera possono anche condizionare la stipulabilità dell'atto, una norma che prevede addirittura l'inserimento in atto di certe dichiarazioni, condizionando la stipulabilità da parte del notario dell'atto o comunque sanzionandone l'invalidità. Oppure in certi casi, quando il rimedio è esclusivamente sul piano fiscale, prevedendo solo delle sanzioni, adesso in quali casi. Quindi ora, il tempo a disposizione, cercherò di fare una rapida descrizione di questa casistica, la più significativa casistica, proprio per capire poi qual è la strada forse migliore che deve intraprendere il legislatore in questo particolare settore, per evitare poi di intervenire, di incidere eccessivamente sull'autonomia negoziale, per chi è solo strettamente fiscale. Forse il primo esempio di questo ultimo corso, quindi degli ultimi anni, è un esempio a cui ha fatto cenno anche il professor Polidori, è la normativa in materia di locazione degli immobili abitativi, la legge 431 del 1998. L'articolo 1,4 di questa normativa ha introdotto infatti la forma scritta a sostanza dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. In questo senso è intervenuta sostanzialmente sulla disciplina. Il codice civile, sappiamo, non prevedeva questa forma scritta per contratti di locazione, ad eccezione delle locazioni non parlamentari, che costituendo un vincolo piuttosto importante per la proprietà, sappiamo bene, sono sottoposte a trascrizione, devono essere trascritte in base al 2643 e quindi necessariamente vanno stipulate in forma scritta. Questa formulazione, quindi la previsione della forma scritta di sostanza, non può essere valetta, ovviamente, unitamente alla disposizione che richiamava il professor Polidori, l'articolo 13 della stessa legge 431, che dichiara nulla ogni partizione, ogni accordo, volto a determinare un importo di canone superiore a quello determinato, indicato nel contratto scritto, dice la norma, e registrato. Quindi in questo caso la norma per contrastare questo fenomeno non introduce solo il vincolo della forma scritta, ma ci impone anche che il contratto, impone anche un'altra dimensione di diventare essere registrato. La ratio di questa disposizione è sicuramente duplice, anche se sulla prevalenza della tutela del contratto o dell'interesse fiscale non c'è più un accordo alla dottrina. Io direi che senz'altro evidente la finalità di tutela del contraente, in questo caso del conduttore, laddove la forma scritta comunica dunque è garanzia di trasparenza del contenuto del contratto, soprattutto per quegli aspetti che possono evidenziare rischi maggiori per il contraente. Ma è indubbio che l'inclusione della norma scritta e dei correlati della correlata norma dell'articolo 10 che ho richiamato sono sicuramente a supporto dell'esigenza chiaramente di carattere fiscale, l'emersione delle cosiddette operazioni in nero, l'emersione di materia imponibile nell'ambito dei rapporti di locazione. E questo aspetto, secondo me, è assolutamente evidente se andiamo a considerare un'altra norma di quella legge, che è l'articolo 7, il quale prevedeva, perché poi è una norma che è stata dichiarata incostituzionale, per motivi che vi dirò, prevedeva addirittura un contenuto necessario per l'atto di precetto che poteva utilizzare il locatore per il rilascio del mobile, per attivare l'agente del rilascio del mobile. Il legislatore aveva addirittura esteso l'incolo formale di come, quindi di contenuto, aveva previsto un contenuto necessario per l'atto di precetto, stabilendo che quell'atto doveva contenere non solo gli estremi della dichiarazione ICI, gli estremi di versamento del tributo, gli estremi della dichiarazione redditi, cioè era stato addirittura ritenuto necessario fare dei riferimenti precisi fiscali anche nella fase giurisdizionale. Questa norma è stata dichiarata proprio per questo motivo, ritenuta limitativa dell'esercizio della fiscale. Però dimostrava evidentemente come l'interesse sotteso a questa disposizione era chiaramente un interesse erariale, un interesse di tipo fiscale. Quindi c'era stata una dilatazione al massimo di queste esigenze. Certamente il fenomeno del contrasto all'evasione in questo particolare settore probabilmente potrebbe essere ritenuto risolto dalla recente introduzione, solo un cenno per il possibile aggiornamento, potrebbe essere risolto dall'introduzione della cosiddetta cellulare secca, che sapete bene è una novità contenuta nel decreto legislativo 23/2011, recentissimo, in materia di federalismo fiscale municipale, ma non tanto perché lì si prevede, in questa norma si prevede una imposta unica, quindi con una semplificazione anche a livello applicativo e sicuramente con un intento perequativo del carico tributario, ma soprattutto per le conseguenze che questa normativa prevede nel caso di violazione di alcune norme, e cioè nel caso in cui il contratto non venga registrato, oppure venga stabilito anche in questo caso un carico subiettivo del contratto, la normativa prevede le conseguenze gravi. E quali sono queste conseguenze? L'adeguamento forzoso sia della durata contrattuale che del canone, l'adeguamento forzoso nella misura stabilita dalla legge. Quindi probabilmente il tema potrebbe aver trovato conclusione con questa normativa. È da vedere, perché è una normativa talmente recente, ancora siamo nei termini di esercitazione, quindi è presto per fare i commenti. La seconda fattispecie è quella, appartiene alla seconda categoria di modalità, cui io faccio riferimento. È la prima fattispecie che riguarda la modalità che sono di quei formali sul contenuto del non tanto la forma scritta di dare sostanza, ma il vincolo formale interviene sui contenuti, stabilendo un contenuto necessario. E la prima di queste norme è piuttosto datata, ma è significativa, era contenuta nel decreto legge del 90, numero 90 del 90, delle tante manovre finanziarie, che prevedeva l'inserimento nell'atto di trasferimento di beni immobili della dichiarazione a pena di nullità dell'atto da parte del venditore che il reddito dell'immobile ceduto era stato regolarmente inserito nella dichiarazione del reddito, e voleva al notaio l'obbligo di trasmettere l'atto contenente questa dichiarazione all'ufficio fiscale. È una norma che successivamente è stata abrogata, è significativa di cosa? Della presa d'atto del legislatore che in certi casi, laddove non arrivava l'amministrazione finanziaria, utilizzava lo strumento più semplice, obbligava la parte a fare delle dichiarazioni fiscali nel contratto, addirittura appena di novità. Oggi questo fenomeno, questa esigenza è in qualche maniera venuta meno, comunque sicuramente attenuata, perché la funzionalità informatica, lo sviluppo informatico, la capacità di sociale va anche dati consenso di questo tipo di risultato. Ma allora l'unico strumento efficace è quello di autoprese, sicuramente non è sbagliato. Un ulteriore esempio, il decreto Bersani del 2006, il 200% di sera, la norma finanziaria di disco Bersani, laddove una norma aveva previsto l'inserimento in atto obbligatorio di una dichiarazione circa le modalità di pagamento del corrispettivo degli atti di trasferimento immobiliari, non solo, ma le modalità di titoli, la sostanzione degli estremi del titolo utilizzato nel pagamento e l'indicazione dell'eventuale utilizzo del mediatore. La mediazione, l'indicazione dell'eventuale nome del mediatore e degli importi corrisposti. Quindi anche in questo caso si era intervenuti nel contenuto del contratto imponendo le dichiarazioni, però in questo caso il legislatore non ritenne opportuno incidere talmente tanto di la sanzione della nullità. L'esigenza era chiara, la tracciabilità della movimentazione finanziaria, quindi il contrasto al fenomeno del riciclaggio del denaro, c'era sicuramente una finalità fiscale, il contrasto alla sanzione del settore, per fare emergere i costi reali nei trasferimenti, però tenuto conto delle finalità esclusivamente fiscali, il legislatore si limitò a prevedere le sanzioni e a prevedere, in caso di violazione di questa norma, la soggettabilità d'accertamento dell'immobile anche se non le dovesse presupposto. Questa è una scelta del legislatore forse più corretta. Ora, mi avvio alla conclusione del mio intervento, vorrei fare riferimento all'ultima delle fattispecie, che forse è la più significativa, anche perché forse è la più recente, Presidente. Faccio riferimento infatti a una norma che è contenuta nella manovra finanziaria delle fasi scorsa, nel periodo legge 78 del 2010, poi convertita nella legge 122 del 2010. È una manovra che conteneva numerose disposizioni in materia di fiscalità immobiliare. È una norma che, perché dico è più significativa e forse più rilevante nell'ambito di questa tipologia di intervento, perché rappresenta un po' la sintesi di quello che ho detto, cioè si tratta di un intervento in cui il legislatore ha previsto dei vincoli formali anche pesanti, anche prevedendo in caso di violazione della nullità dell'atto, però tenendo conto non solo di una dell'esigenza puramente fiscale che pure c'è, ma ha tenuto presente anche di altri interessi sicuramente importanti, tra cui anche quello di mano aggiunta del contraente negli atti di trasferimento, quindi negli acquisti immobiliari. Questa norma, che è l'articolo 19,14, cosa prevede innanzitutto? Prevede l'inserimento negli atti aventi ad oggetto diritti reali su fabbricati esistenti di una dichiarazione a cui risultino l'identificativo catastale degli immobili, il riferimento alla planimetria urbana depositata, ma soprattutto la dichiarazione del statale catastale, che quelli identificativi catastali, quindi gli elementi catastali, corrispondono effettivamente allo stato di fatto dell'immobile. Cioè è una norma che prevede, appena di nullità, l'indicazione di elementi che consentono di stabilire la conformità oggettiva dell'immobile venduto, oggetto di trasferimento. Ed è ovviamente non solo un'esigenza di carattere fiscale, visto deve sapere se un immobile è stato sottoposto a variazioni, a modificazioni non denunciate, quindi c'è una situazione catastale non aggiornata, che si traduce anche ovviamente in dati censuali non aggiornati, che sono poi dati che rilevano i suoi fiscali, ma è anche sicuramente una forma di tutela per il contraente, acquirente immobiliare, che finalmente deve essere messo a corrente della reale situazione. Se gli identificativi catastali barra fiscali che l'immobile sono corrispondenti effettivamente alle caratteristiche reali dell'immobile che sta acquistando, non è la sede per affrontare i problemi interpretativi che questa norma sta ponendo. C'è un dibattito aperto, ovviamente una norma talmente recente che non è neanche stata sottoposta al vaglio delle giurisprudenziali, quindi ma non è una cosa, però mi interessa diciamo, le finalità, che sono abbastanza chiare indipendentemente dalla sovrapposizione, dalla dottrina, dalle interpretazioni che dovessero poi in un solo momento intervenire. Qual è lei? La norma di suo prevede la nullità, è sicuramente una nullità formale, quindi una nullità legata alla non menzione in atto di queste dichiarazioni, quindi è una nullità, come si dice ancorata, mancato rispetto dei requisiti redazionali dell'atto. Qualche dubbio sussiste, ma lo chiarirà forse la dottrina anche in futuro, ma soprattutto forse la giurisprudenza, sull'eventuale nullità della dichiarazione mendace. Mi fermo perché il dibattito è aperto ed è un aspetto molto delicato, l'Italia mi sta guardando e annuisce su questa questione. Quindi, e questa è la prima parte della discussione, ma c'è una seconda parte molto, forse più pregnante dal punto di vista della tutela del contraente, quella, la seconda parte di questo comma 19, che impone al notaio di verificare prima della stipula la corrispondenza degli intestatari catastali dell'immobile con le risultanze delle viste immobiliari. Il notario preventivamente deve verificare che l'intestazione catastale, che spesso non è assicurata, lo sappiamo purtroppo, sia congruente con l'intestazione giuridica, cioè quella che risulta dalle viste immobiliari. Ovviamente è un'operazione che il notario ha sempre fatto, ha sempre svolto, ovviamente. Ora la differenza è che una previsione obbligatoria prevede, c'è una norma prevede, e che la prevede che venga fatta mentre preventivamente ci si può, e si pone un problema, sicuramente anche questo è operativo, deve essere fatta espressa menzione nell'atto di questa attività, la norma non prevede sanzioni per questo, ma è evidente che si tratta comunque di un comportamento in mostra notale, quindi quantomeno si può tentare a una conseguenza sul piano disciplinare, ma è sicuramente perché ci dirà perché non inserirlo in atto, è un accertamento fondamentale in queste parti, un accertamento che tutela sicuramente il contraente, acquirente, da che cosa? Dal rischio legato a un eventuale acquisto in difetto di continuità. E noi sappiamo che il difetto di continuità è altamente, è una porta dei rischi enormi in termini di trascrizioni inefficaci, temporalmente inefficaci, in base all'articolo 1750. Quindi mi avvio veramente alla conclusione, è una carrellata rapida, ma credo che questa norma, quest'ultima norma appunto rappresenta un po' la sintesi di quello del pensiero che ho cercato di trasferire. Cioè, se il legislatore agisce in termini di semplificazione degli adempimenti, degli obblighi fiscali, soprattutto nel campo immobiliare, nelle semplificazioni delle procedure applicative del tributo e senz'altro in un'ottica più perequativa del prelievo sul comparto immobiliare, sicuramente si creeranno le condizioni favorevoli per evitare quantomeno ridurre questo tipo di intervento, gli interventi che vanno a incidere sull'autonomia negoziale, che quando sono motivati esclusivamente da ragioni di carattere fiscale, non sono compensati dalla tutela di altri interessi come quello del fattore, sicuramente possono vanificare la finalità essenziale a cui tali interventi sono preordinati. Favorire cioè il quanto più possibile l'adempimento spontaneo e corretto del contribuente. Se andiamo ad incidere eccessivamente sulla libertà negoziale, sottolineata per esigenze esclusivamente di carattere fiscale, come poteva essere ad esempio solo ed esclusivamente l'obbligo di dichiarare i redditi, se erano stati dichiarati i redditi immobiliari relativi all'immobile trasferito, allora, se evitiamo questo tipo di intervento sicuramente creiamo le condizioni per un adempimento spontaneo e consapevole dell'obbligo tributario nel comparto immobiliare. E questo è l'auspicio, con questo auspicio vi ringrazio per la lezione.
Ringrazio il dottor Regini per questa relazione che ha esteso l'interesse all'aspetto fiscale, individuando i vostri competenti, il senso di città e la scadenza. Adesso la continuità di questo incontro garantita dalla presenza del professor Corriere Garazzoni, insieme con me non abbiamo mai ricercato questo incontro sembra critico, quindi
lo dobbiamo anche,
ma anche alla nostra traccia. Allora grazie.
Per il caso sapremo dove iniziare questa riflessione che cerchiamo di fare tutti insieme, ma ho preso spunto dal decreto legge di sviluppo che è stato approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, al quale si faceva riferimento, e dove si parla delle semplificazioni, fisco, semplificazioni, ci sono 18 disposizioni che mi riconducono a rileggere con una certa maggiore attenzione la legge 212 del 2000 e poi dello statuto dei diritti del contribuente, perché questo decreto credo che si in qualche modo si riconnetta e ci riconduca a una lettura completamente diversa del contenuto delle norme dello statuto del contribuente. E io ho il Sole 24 Ore, 2-3 giorni fa, e il Sole dice, delle 18 disposizioni che sono previste, dice, ce ne sono 9 che hanno ottenuto un buon voto, 4 che hanno la sufficienza e 5 che sono veramente del tutto insufficienti. E allora qui bisogna riflettere sul fatto che nonostante il decreto e la legge 212 sia entrato in vigore nel nostro paese il primo agosto dell'anno 2000 e nonostante che siano passati ormai quasi 11 anni, il diritto del contribuente viene sistematicamente calpestato e questo non va bene. Va bene perché sappiamo, se noi guardiamo la genesi di come siamo arrivati in Italia, nel nostro paese, a legiferare in proposito, ci rendiamo conto che l'iter è stato lunghissimo. Risale agli anni del Signore 1990, con l'onorevole Pino e così via, no? Fino ad arrivare al 2000, qui sono passati 10 anni, ma dato che noi aziendalisti cerchiamo di fare anche le comparazioni in senso spaziale, ci siamo chiesti, ma gli altri paesi della comunità economica europea, o meglio dell'OCSE, quando hanno legiferato in proposito? Ma cito soltanto la Francia e la Germania perché il seme intorno a questo grande problema l'hanno buttato negli anni 30. Cioè, praticamente noi abbiamo legiferato dopo la bellezza di 70 anni, ma non è tanto solo questo il problema. Il problema è che il non rispetto di questo statuto del contribuente deriva da un fatto noto a tutti, e cioè capiamo la valenza che ha l'imposizione fiscale ai fini macroeconomici, ai fini microeconomici. Questo ce ne rendiamo conto. Sappiamo benissimo che il bilancio dello Stato italiano di previsione di quest'anno che recita, due punti, le spese che lo Stato, l'azienda Italia, sosterrà nel corso del 2011 sono pari a circa 700 miliardi di euro, le entrate del nostro paese sono 660 miliardi di euro, ne mancano 40. E allora le 40 unitamente alle 660 cosa diventa? diventano le variabili dipendenti dell'imposizione fiscale. Questo è il vero problema. Anche perché è chiaro che chi va a predisporre il bilancio dello Stato italiano sa che esiste una norma costituzionale, l'articolo 81,4 della Carta Costituzionale, che prevede che le nostre entrate siano uguali alle nostre uscite. Su questo ci piove. Va bene? E quindi praticamente in questa maniera ha rispettato la Carta Costituzionale, l'ha rispettata. Però bisogna vedere come si rispetta questa Carta Costituzionale. Non certo. Allora, quello che insomma, abbiamo sempre cercato di dire, e mi riferisco anche a quanto diceva prima il dottore Gibi, insomma, la compliance filosofica, cioè questo rapporto nuovo che abbiamo invocato come aziendalisti nei confronti ovviamente dell'amministrazione finanziaria, e devo dire che insomma nel tempo si è un po' sfilaccicato, insomma, per ritrovare, noi invece dobbiamo cercare assolutissimamente di ritrovare la giusta via, la giusta strada per ricomporre forse interessi divergenti, forse dico, perché è chiaro che ci rendiamo benissimo conto tutti che lo Stato italiano, se qui siamo di fronte agli strumenti universitari, ha bisogno di avere e dispone di risorse da destinare anche all'università. O anche, qua mi fermo, perché ne ha destinate un pochino troppo poche, secondo noi. Va bene, però è chiaro che le destina nella misura in cui il contribuente fa stesso. Ma poi c'è un altro aspetto. Professor Vingeli, qui il problema credo che vada ricondotto sempre a quella grande diatriba che c'è tra Stato e mercato. Ed è lì dentro, credo che si vanno poi a formulare determinate norme che veramente a volte calpestano il diritto dei contribuenti e dei consumatori o dei contribuenti clienti, come la legge 212 cercava di dire. Il contribuente dovrebbe essere considerato un cliente. Beh, una bella cosa questa. Va bene? E allora, cioè, e qui torno a dire, il problema grande è il rapporto sempre di più Stato, meno Stato, più privato, meno privato. Certo è che i giorni che stiamo vivendo oggi, sentivo stamattina, ma avete letto tutti sul giornale anche quello che si è verificato ieri, eccetera, eccetera, ci sono dei paesi europei, cito per tutti, la Grecia, insomma, perché stiamo vivendo adesso questo grande problema della Grecia, e la quale Grecia non riesce ad avere questo rapporto entrate e uscite paritarie, si deve indebitare, ma poi i debiti vanno pagati, più alti il debito maggiore sono gli interessi che devi pagare, insomma tutte queste storie qua, eccetera, eccetera, per cui è chiaro che a livello europeo, la comunità europea, è chiaro che ha tutto l'interesse di far sì che si sia diventati, dietro l'euro, che ci sta guidando veramente la terza, o la seconda, la terza, la quarta, non lo so più, perché io ero uscita qualche tempo fa e mi sto rendendo conto che, a voglia dire, l'America, il Giappone, la Cina, l'Europa, non lo so più. Siamo al quarto posto come Europa, parlo dal punto di vista economico, eccetera, non lo so. Certo è che più siamo coesi, parlo della comunità europea, e forse possiamo svolgere un ruolo più propositivo nel momento in cui si vanno a compiere transazioni a carattere internazionale. Dio sa quanti ce ne abbiamo bisogno, soprattutto sul problema della internazionalizzazione. Allora, slogan, l'imposta non va imposta. Cioè, l'imposta, l'apostrofo, non va imposta. Questo è quello che dobbiamo cercare. Trovare delle vie che ci consentano veramente di avere un rapporto diverso con l'amministrazione finanziaria. Va bene? E per cui fino qua sì, alcune cose sono state fatte, per l'amor di Dio, ne dobbiamo fare molte altre. C'è un grande problema che ci ossessiona, visto che ci sono anche dei dottori commercialisti, quello che è la competenza. C'è una sentenza Cassazione che è terribile, cioè io capisco che il legislatore non sempre ha e conosce le regole contabili, ma santi Dio. C'è quella famosa sentenza che dice, ma se una società compra la merce, la materia prima, il 31-12 di un certo anno, X con zero, va bene? Entra in magazzino e la merce, la materia prima, rimane in magazzino, siamo al 31-12, va bene? Poi servirà all'anno X con uno nel momento in cui questa merce o materia prima viene o venduta o trasformata, a seconda che si sia un'impresa mercantile o un'impresa industriale. A me sembra che sia un ragionamento talmente semplice, va bene, allora cosa succede dal punto di vista contabile? E dal punto di vista contabile c'è il problema della competenza. Ma santo Dio, la competenza qual è? Se a X con zero ho comprato la merce, c'ho il costo in conto economico e c'ho la valutazione al costo, perché devo neutralizzare queste due componenti, una positiva, diciamo una negativa di reddito. Poi, dato che la contabilità mi consente di rinviare al futuro esercizio quello che è reddito dal tempo di con zero, va bene, farò al tempo di con uno, mi riprendo in carico quella merce, eccetera, eccetera, la vado a vendere al tempo di con uno e l'utile o la perdita, perché ci potrebbe essere l'uno o l'altra, ma la competenza qual è? Ma la competenza è diventata X con uno. Per ovvie ragioni, perché? Ma perché la transazione, quella che ha generato ricchezza o perdite, perché mica è vero che sempre si guadagna. Quindi questa si è generata nel tempo X per 1, ma a me sembra che sia molto semplice l'operazione. Però, ecco, e questo ci induce, caro professor Bellingeri, a lavorare sempre di più insieme, perché abbiamo bisogno, noi di voi, e talvolta avete bisogno anche voi. Cito per tutti, e qua c'è sul Sole 24 Ore richiamato un altro grande problema, quella della valutazione del credito. Stiamo attraversando un momento di congiuntura particolarmente difficile. Allora, chi come me o come noi siamo dei quantomeri di bilanci, sanno benissimo che 2008, così, 2009-2010, molte imprese, cosa hanno fatto? Hanno cercato di vendere sui mercati, va bene, e hanno realizzato i ricavi che vanno in conto economico. Ma il ricavo è la manifestazione economica della transazione. E dopo la transazione deve essere misurata dal punto di vista cash. Allora, finanziario, allora vendo e va bene. Aumentati dei ricavi, il conto economico, sembra che le cose stiano andando bene. E poi dopo mi trovo che la vendita la trovo negli asset dello stato patrimoniale, cioè la trovo nella forma dei crediti, non sono clienti. E allora voi sapete che oggi questi crediti verso clienti, andati a misurare dal punto di vista del rischio che corre l'impresa, insomma, credetemi che lì ci vuole la sfera di cristallo per capire se poi quel cliente ci pagherà, non ci pagherà, eccetera. E allora leggevo sul Sole una delle critiche, ma non c'è bisogno che lo dica adesso il Sole, perché secondo voi in più occasione abbiamo cercato di dire, quando ci sono queste situazioni, è inutile dire che l'articolo, eccetera, della testo unico prevede che l'accantonamento al fondo di valutazione crediti sia pari allo 0,50, 0,40, insomma, ecco, in queste situazioni io mi rendo conto che dietro ci possono essere comportamenti, come dicevi ieri, non corretti, e questo me ne rendo conto, per l'amor di Dio, però voglio dire, insomma, se dobbiamo cercare di avere un rapporto corretto, parlo di imprese, poi le famiglie, tutta un'altra cosa che la cura non lo tocco per niente, perché sennò andremo a finire in situazioni ancora peggiori, per certi versi, va bene, perché hanno meno potere contrattuale, già le imprese qualcosa riusciamo a fare, ecco allora, insomma, ecco, in queste situazioni qua penso che ecco, lo statuto nell'ambito delle norme, delle statute dei diritti del contribuente, lì dentro insomma, si potrebbero trovare dei comportamenti un po' diversi rispetto a quelli che stiamo che un'amministrazione o il mondo dell'impresa stanno cercando di tenere. Cos'altro devo dire? Qua finisce secondo ciò? No, volevo soltanto, non parliamo, l'ho riportato, leggi finanziarie con la seguente espressione, alla presente legge non si applicano le norme dello statuto dei contribuenti. Ma leggi finanziarie che dice? L'ho riportato, per le volete che ti voglio dire. Legge di conversione del 2004. Tutto variabile dipendente del fabbisogno finanziario che lo Stato ha in quel determinato momento. Studi di settore, qui proprio non ne parlo perché faccio il ragioniere io, quindi quando parliamo di studi di settore, poi il mio grande maestro mi ha sempre insegnato che ogni impresa è una realtà a sé stante e che quindi gli studi di settore non hanno più tipo di valenza. Cerchiamo di far parlare bene le norme, quelle civili e quelle fiscali, lasciamo perdere gli studi di settore. Ma questo per quanto è il mio modestissimo parere. Mi sono posto una domanda, ma si può prescindere dallo statuto dei diritti del contribuente? Si può prescindere oggi? Perché nonostante le norme, questi 13 articoli, quanti sono, ormai che, torno a dire, hanno quasi 11 anni di età, insomma, abbiamo, voglio dire, dopo 15 anni, le norme hanno avuto una sperimentazione tale per cui no, i comportamenti dovrebbero essere un po' diversi. Però, secondo noi aziendalisti questo non è più possibile prescindere da queste norme. Assolutissimamente. Per cui credo, e questo l'invito lo rivolgo soprattutto ai miei colleghi autorevoli che sono qua presenti, giuristi, io credo che loro possono veramente svolgere un'azione, un'opera meritevole nel momento in cui le norme poi vanno sicuramente interpretate. Io adesso cito soltanto la leggo l'articolo 1 quando dice che l'adozione di norme, le disposizioni, parlo dello statuto, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Questo è stato scritto 11 anni fa. Le leggi di norme interpretative in materia tributaria, l'adozione di norme interpretative, può essere disposta soltanto in casi eccezionali. Fino adesso siamo andati avanti sempre con la legge interpretativa. E con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione. Questo è l'articolo 1, comma 1 e comma 2 dello statuto. E allora, dite, considerate che adesso io chiudo questo mio breve riflessione, ho scritto la cosa di chi ha interesse, questo può magari del pubblico, se è il caso, e io mi sono fatto, le fotocopie del di un libro che è datato 1494 ed è la Summa di aritmetica, geometria, proporzione e proporzionalità di Luca Mangione. Visto che io sono un contabile, nasco da lì, quella famosa articolo per cassa carità militare, datato 8 novembre 1493 in Venezia, faccio e scrivete, prendo conto, dice, bisogna tenere, che non vedo niente sui libri contabili, dice, no, bisogna vedere anche i libri contabili, bisogna vedere già bene, e dice, ma poi devi anche bollare, di mare, dice, così come si conviene nella città di Perosa, quindi a Perugia, cioè in quegli anni si tenevano i libri contabili, nel rispetto, diciamo, del 1421-22, però poi dice, e questa tal usanza merita sommamente essere commendata, così come i luoghi che la osservano, però che molti tengono i libri doppi. Allora, parliamo di farsi il bilancio in Italia, non ne avete nessuno, uno ne mostra al compratore e l'altro lo mostra al venditore, e che peggio è se quello, secondo quello, giurano o spergiurano, che malissimo fanno, beh, lui è un frate, dice, vabbè, però fanno male, fanno così, no? E però per cambia l'ufficio degrandando, non possono così di facile dire bugia né fra un anno prossimo. Grazie.